File 16, pagina 100, capitolo 5, i musulmani. Conformemente alla legge di Auschwitz, riservare ai più deboli la sorte più dura, le condizioni peggiori si ritrovavano nel lager femminile di Birkenau. Pelagia Levinska le descrive così. Niente luce, i blocchi non sono mai illuminati. Regnano movimento e rumore come in un alveare. Si sentono voci di donne in lingue diverse, polacco, francese, ceco, russo, in cui manca ogni energia e ogni tonalità emotiva. Qua e là si vede il bagliore di qualche piccola candela che brucia, benché questa illuminazione non consenta di avere una visione ampia. Si può percepire che la baracca è di grandi dimensioni ed è suddivisa da impalcature, in modo tale che i letti sono disposti l'uno sull'altro in tre piani, ciascuno distante un metro da quello superiore. Le donne ne possono uscire come da una gabbia. La baracca assomiglia a un enorme fienile lungo 24 metri e largo 10. Non ci sono coperture. Immediatamente al di sopra delle loro teste c'è il tetto. Il pavimento, posto sul terreno, non è ricoperto da tavole di legno, ma da mattoni di diseguale misura. Il blocco è stato costruito secondo l'intento di procurare il maggior spazio possibile per dormire. Le cuccette sono su una impalcatura a tre piani, posta al centro della baracca. Fra le cuccette e il muro c'è solo un ristrettissimo corridoio per consentire il passaggio. Nel senso della lunghezza, delle travi in legno suddividono la baracca secondo le cuccette che hanno una larghezza e una profondità di circa 2 metri, ciascuna, mentre lo spazio fra l'una e l'altra, nel senso dell'altezza, è inferiore a 1 metro. Ogni cuccetta offre spazio per 3 persone soltanto. Se qualcuna vuole muoversi o spostarsi leggermente senza urtare la sua vicina. Su una superficie di 4 metri quadrati non è certo facile trovare posto per più di 3 persone, ma i blocchi nei quali si devono far stare da 800 a 1000 persone sono talmente sovraffollati che su una cuccetta debbono starne 7 e anche 8 donne. Dato che il fondo del primo piano è costituito immediatamente dal pavimento ricoperto di mattoni, ci si deve infilare dentro come nella cuccia di un cane. Chi deve dormire lì poggia direttamente sui mattoni umidi e non ha un filo d'aria. L'ultimo piano è quasi a filo del tetto. In inverno ci piove sopra ed estate il sole brucia la testa. Il materasso è costituito da sacchi di carta riempiti di paglia e truccioli di legno. Ogni cuccetta è dotata al massimo di 3 sacchi di paglia e di una coperta. Per salire sulle cuccette poste all'ultimo piano si deve usare come scala la cuccetta inferiore. Si è terribilmente allo stretto, è sempre buio, ci si deve arrampicare su questa impalcatura e in queste cuccette così ristrette un essere umano deve organizzare tutta la sua vita, che d'altra parte si riduce al solo mangiare e dormire. Quando la Levinska fu internata in questo lager erano già trascorsi 5 mesi, durante i quali le deficienze più vistose erano già state colmate. 15.000 donne arrivarono per prime in questo lager nell'agosto del 1942. Ecco come Desiree Hafner descrive l'aspetto di queste internate. La loro figura scheletrica, i crani rasati, i corpi imbrattati di macchie di sangue, la loro pelle scagliosa, tutto questo richiedeva un grosso sforzo per poter capire che si trattava di donne. A causa della mancanza di ogni forma di igiene, dai blocchi occupati da loro proveniva un odore più forte che nel lager maschile, l'odore di migliaia di donne che da mesi non potevano lavarsi. Il loro lavoro è duro quanto quello degli uomini e in genere sono vestite peggio di loro. generalmente le si vede a capo scoperto e a piedi scalzi, qualche volta nude. Severina Smaglevska ha osservato la marcia in uscita delle squadre di lavoro dal contiguo lager maschile di Birkenau. Dal portone continuano a uscire squadre sempre nuove, schierate in fila per cinque. Adesso il capo si leva il berretto e grida in direzione della colonna che sta arrivando in marcia. Via il berretto, e a passo di corsa si avvia verso gli uomini dell'SS. C'è quasi qualcosa di umiliante nello spettacolo delle teste rasate dei prigionieri inermi che marciano ubbidienti davanti a un tedesco armato. C'è qualcosa di straordinariamente ripugnante nella figura del capo che sta rigido con il berretto premuto contro i pantaloni a righe e fa rapporto ai suoi superiori. Viene aperto il secondo portone e ne esce una colonna dopo l'altra, e di nuovo un capo, di nuovo gli uomini schierati in fila per cinque, di nuovo la stessa cosa. Tutti sono magri e sporchi allo stesso modo. Le teste rasate sono tutte una uguale all'altra e dappertutto si vedono braccia irrigidite sull'attenti. Così, come una grande folla senza vita, marciano verso l'ultima parata. Colonne sempre nuove fuoriescono dal lager. Si possono agevolmente contare. Sono passati i primi 1000, 2000, 10.000. Se ti passasse davanti tuo padre, tuo fratello, tuo figlio, non li riconosceresti, tanto le loro figure consunte sono una uguale all'altra. Un ragazzo giovane, al viso solcato di rughe, quanto un vecchio. Mentre era ancora sotto l'effetto dello shock iniziale, l'anonimo nuovo arrivato, in un mondo tanto diverso da quello da cui proveniva, si trovava esposto a una lotta senza pietà per la nuda e cruda sopravvivenza. Soltanto sopravvivere. Tutto si risolve in questo, e le forme di sopravvivenza sono talmente obbrobbiose e ridotte all'estremo che non valgono il prezzo della vita. Così scrive Franciszek Jawieski, ripensando a quel tempo, e tuttavia l'istinto obbligava a cercare una via per sopravvivere. Nel reparto quarantena, paragonato da Julien Unger a un serraglio pieno di animali indifesi, sottoposti all'addomesticamento da domatori, senza alcuna comprensione, iniziò la lotta per una razione supplementare di minestra, per l'acqua, per una cuccetta più larga, per un pezzetto di coperta, insomma, per le cose più elementari. Il risultato di questo addomesticamento viene descritto da Max Mannheimer, che era arrivato al reparto quarantena di Birkenau ai primi di febbraio del 1943 da Theresienstadt. Il dottor Beck di Ungarisch Brod giace con la febbre alta sul pancaccio inferiore. Quando è l'ora dell'appello, lo trasciniamo fuori e lo teniamo sorretto. Il giorno seguente in coma. Due compagni di camerata tentano di tirar via le scarpe al moribondo. Porta delle buone scarpe, e le scarpe significano molto. Con questo fango, con questo gelo, i due internati litigano fra di loro, vince il più forte. Pochi minuti dopo il dottor Beck è morto. Recitiamo il Kaddish, una preghiera ebraica per i defunti. Il suo cadavere viene messo fuori davanti al blocco. All'appello viene contato anche lui, non soltanto lui. Gli fanno seguito molti altri, da altri blocchi. Arriva una squadra addetta al trasporto dei cadaveri. Accade così ogni giorno. Adesso so cosa significa la quarantena, un settaccio con grossi buchi. Non solo le scarpe dei moribondi erano molto ambite. Ho visto strappare le coperte a donne prossime alla morte, che giacevano nude sulla branda, con le parole «Tu non ne hai più bisogno». Così scrive Ella Lingens, quando nella primavera del 1944 la marea di ebrei provenienti dall'Ungheria dovette attendere il suo destino, stipata nella sezione del lager, non ancora ultimata, la cosiddetta Mexico, si venne a creare un'inesorabile lotta descritta da Karl Laszlo per chi doveva passare la notte stando seduto e chi invece coricato. La posizione del corpo, sempre più o meno scomoda, la continua necessità di stare attenti a eventuali tentativi di furto diretti alle scarpe e a qualche avanzo di pane e l'aria stantia toglievano al sonno la sua funzione di rigenerare le forze. Un migliaio di esseri umani doveva alloggiare in una baracca che ne avrebbe potuti contenere al massimo 300 e doveva starci sul nudo pavimento in cemento, senza brandine né paglia. Chi aveva esperienza di lager vedeva molto presto se un nuovo arrivato ce l'avrebbe fatta sopravvivere o no. Il medico Robert Weitz, che ebbe modo di osservare bene i nuovi arrivati a Monowitz, calcola che lo si potesse capire nel giro di 8-10 giorni. Se la volontà di qualcuno si spezzava sotto il peso della vita di lager, presto sul suo viso si poteva leggere la morte prossima. Gli individui destinati a finire così vennero chiamati ad Auschwitz musulmani. Alcuni medici hanno fornito una precisa descrizione dello stato in cui si venivano a trovare questi musulmani. Vladislav Felkiel, che fra tutti i medici aveva la più lunga esperienza di lager, ha tracciato il quadro clinico della loro malattia. Per quanto riguarda i sintomi della malattia da denutrizione, si devono distinguere due fasi. La prima è caratterizzata da dimagramento, debolezza muscolare e progressiva perdita dell'energia dei movimenti. In questo stadio l'organismo non è ancora profondamente danneggiato, a parte la lentezza nei movimenti e la perdita di forze. I malati non mostrano altri sintomi. A prescindere da una certa eccitabilità e da una tipica irritabilità, non si manifestano neppure mutamenti di carattere psichico. Era difficile rilevare il momento del passaggio dall'uno all'altro stadio. Per qualcuno avveniva in modo lento e graduale, per altri molto rapidamente. Si poteva calcolare all'incirca che la seconda fase iniziava quando un individuo aveva perso un terzo del suo peso normale. Quando poi continuava a dimagrire, anche l'espressione del suo viso cambiava, lo sguardo si faceva opaco e il volto assumeva un'espressione indifferente, meccanica e triste. Gli occhi erano ricoperti da un velo, le pupille profondamente incavate, la pelle assumeva un colorito grigio pallido, diventava sottile, dura, simile alla carta e si desquamava. Era molto sensibile a ogni tipo di infezione e contagio, specialmente alla scabbia. I capelli diventavano ispidi, stopposi e si spezzavano facilmente. La testa si allungava, gli zigomi e le orbite apparivano ben evidenti. Il malato respirava lentamente, parlava piano e con grande sforzo. A seconda della durata dello stato di denutrizione, comparivano edemi grandi e piccoli. Inizialmente si manifestavano sulle palpebre e sui piedi e comparivano in posti diversi, a seconda dell'orario. Alla mattina, dopo il riposo notturno, si potevano rilevare soprattutto sul viso, alla sera invece sui piedi e sulla parte inferiore e superiore della gamba. Man mano che lo stato di denutrizione aumentava gli edemi, si diffondevano soprattutto nelle persone che dovevano stare in piedi per molte ore, prima sulla parte inferiore delle gambe, poi sulle cosce, sul sedere, sui testicoli e perfino sullo stomaco. Alle enfiagioni spesso si aggiungeva la diarrea, che spesso poteva anche precedere lo svilupparsi delle tumefazioni. In questa fase i malati diventavano indifferenti a tutto quanto accadeva intorno a loro, si auto-escludevano da ogni compagnia. Se ancora erano in grado di muoversi, questo avveniva a rallentatore, senza piegare le ginocchia. Dato che la temperatura normalmente si manteneva a 36 gradi sotto zero, tremavano dal freddo. Se si osservava un gruppo di malati da lontano, si aveva l'impressione di arabi in preghiera. Da questa immagine derivò la definizione usata normalmente ad Auschwitz per indicare coloro che stavano morendo di denutrizione: musulmani. Janina Korvakikova ha osservato nell'ospedale diverse musulmane, nel gergo del lager anche le donne psichicamente e fisicamente derelitte venivano definite con questa parola: malate, indebolite, affamate, costantemente intirizzite, si radunavano di preferenza intorno alle stufe delle baracche che ospitavano l'ospedale e ancora più addosso al camino in muratura che scorreva lungo la baracca. Spesso le malate sedevano su questo camino come se fosse una panchina. In questo modo si formavano gravi bruciature, perfino di terzo grado, sulle cosce e sul sedere. Qualche volta le malate non si rendevano neppure conto di queste scottature. Io stessa ho visto il caso di una malata in grave stato di denutrizione, alla quale durante la notte i topi avevano rosicchiato la pianta del piede al punto che non restava più nient'altro che i tendini accuratamente spolpati. Questa donna non reagì in alcun modo. Dopo che le fu fatta una fasciatura, rimase in vita ancora 2 giorni. Desiree Hafner ha descritto i musulmani nel lager maschile di Birkenau. Nella figura degli internati l'impressione più forte era data dalla estrema magrezza. In pochi giorni avevano perso 10, 20, 30 e perfino 40 chili. Questo repentino dimagrimento era accompagnato da una totale riduzione dei muscoli. Gli occhi erano profondamente incavati nelle orbite, gli zigomi erano sporgenti, le guance incavate, le mascelle prominenti, le membra del corpo erano semplicemente diventate ossa ricoperte da una pelle floscia, grinzosa, squamosa, di colore grigio giallognolo. Il busto era diventato un vitino da vespa, le costole erano sporgenti e lo spazio fra l'una e l'altra era incavato, lo stomaco era incassato, i muscoli del sedere costituiscono l'unica massa muscolare rimasta e che ha conservato un po' di colorito, il prolasso intestinale frequente. Il peso di questi adulti oscilla tra i 25 e i 35 kg. La rapida perdita di peso, unitamente alla scomparsa della muscolatura, ha effetti impressionanti. Se restiamo qualche giorno senza vederli, facilmente non siamo più in grado di riconoscere i nostri camerati. Otto Wolken, che lavorava come medico degli internati nel lager di quarantena a Birkenau, ha potuto portare in salvo alcune annotazioni dalle quali si rilevano l'altezza e il peso di 7 prigionieri. Uno era alto 156 cm e pesava 28 kg, un altro 167 cm e 34,5 kg, il terzo 171 cm e 35,5 kg. Gli altri dati: 173 cm e 39 kg, 175 cm e 39,5 kg. E infine 2 prigionieri alti 1,80 cm che pesavano rispettivamente 36,5 e 43 kg. Una commissione polacca che nel maggio del 1945 visitò i malati che erano stati abbandonati ad Auschwitz, riscontrò che una donna nata nel 1914 e alta 160 cm aveva un peso di 25 kg. Un'altra alta 155 cm pesava 23 kg. Si può supporre che sia Volken sia la commissione polacca abbiano rilevato casi estremi, tuttavia essi non erano rari. Fekiel descrive la tipica mania di fantasticare senza freni intorno al cibo. I musulmani davano segno di vita solo quando vedevano il cibo, ovvero quando gli occhi o le orecchie captavano qualche sensazione che suscitasse il pensiero del cibo. Pagina 104.